Come già annunciato, è il momento di leggere con i suggerimenti di Guglielmo. Guglielmo Brighi da Genova. Buongiorno Guglielmo.
Ciao Giorgio, ciao Radio Galileo, ciao Umbria, ciao, buongiorno a tutti, buon martedì 16 giugno.
Grazie. Allora, di che cosa parli questa mattina, Guglielmo?
Oggi parliamo, sto parlando con una radio di Terni, quindi certo di far piacere a te e a tantissimi Ternani, a tantissimi Umbri. Intanto parliamo di un grande libro, Tra Santi e Città, Luci e Ombre del Medioevo, l'autore André Vauchez. E il marchio, l'editore è Interlinea, un editore di Novara che abbiamo già imparato a conoscere perché parlammo qualche tempo fa della storia d'Italia del Guicciardini. E di cosa parliamo stamattina, Giorgio? È sempre difficile, vedi un po' la mia titubanza anche a parlarne, è sempre difficile parlare di Francesco, è sempre molto emozionante, un po' perché è così alta e potente la sua figura da diventare suo malgrado una icona di tutti i tempi. Il poverello di Assisi, come sappiamo, si porrà sullo stesso piano con i poveri, con gli emarginati, con gli esclusi. Lui è abituato come era in precedenza all'agiatezza. Lui è il patrono d'Italia, di Assisi, di Massa Carrara, degli avicoltori, dei bachicoltori, dei boy scout, dei lupetti, dei commercianti di stoffe, dei cordari, degli ecologisti, dei floricoltori, dei mercanti di tappeti, di tessitori, di poveri, dei poveri ovviamente, dei sarti e dei tagliapietre. Ecco perché forse è anche il patrono dei Massa Carrara. La festività lo ricordiamo il 4 ottobre. Mi piace ricordare una frase detta il 18 giugno del 1939 da Papa Pio XII, che lo proclamò patrono d'Italia, quando lo proclamò patrono d'Italia, ebbe a dire il più italiano dei santi e il più santo degli italiani. Queste sono le parole di Pacelli nel 1939. Questo libro meraviglioso di Interlinea, André Vauchez, consiglio davvero ai radioascoltatori di comprarlo, con un libro straordinario, ci parla di spiritualità, di dimensioni religiose. È un libro a tutto tondo, un viaggio storiografico che interesserà la Roma dei pontefici, dei visionari, dei missionari, dei mistici e dei profeti d'Italia e di Francia. Stiamo parlando di uno studio importante, appunto tra Santi e Città, Luci e Ombre del Medioevo, nella collana Studi, serie Studi di Storia dell'Antichità all'età contemporanea, istituzioni, società, economia e vita religiosa. Nelle pagine centrali del lavoro di Vauchez, Giorgio, troviamo il paragrafo Il francescanesimo e l'eremitismo in Umbria. Esperienze eremitiche che nel caso di Francesco si svolgono molto nel Reatino o comunque laddove una certa orografia del paesaggio lo permetteva. Vauchez ci ricorda la dorsale appenninica tra Umbria e Marche che si prolunga verso la Toscana, dove è il teatro naturale di esperienze austere e in solitudine. Celle a Camaldoli o Fonte Avellana, grotte o rifugi improvvisati a Monteluco nei pressi di Spoleto. Francesco non è mai stato un integralista della vita in grotta, lui è eremita e predicatore insieme. La Porziuncola è una eccezione importante nel percorso dei frati minori, è il quartier generale, diremo oggi, per riassumere le loro esperienze missionarie. Vauchez è specializzato di storia della spiritualità cristiana ed è innamorato ovviamente di Francesco, come lo siamo noi. Il suo François d'Assise vinse il premio Chateaubriand nel 2010. dall'alto dei suoi 82 anni, Wojciech è l'unico specialista che riesce a restituire un mito mondiale della geografia nella sua giusta dimensione. Francesco, fondatore di una delle regole più famose, è davvero una grande icona che riguarda l'intero paese, ma direi l'intera Europa e l'intero mondo. E poi l'Umbria, la mistica Umbra, con il sacro specchio di Sant'Urbano, con Greccio ed il suo santuario, in questa località rietina inventò il presepio, come sappiamo, quindi inventato a Greccio. Luogo di culto e devozione, Greccio fa parte del cammino di Francesco, il percorso religioso e di grande bellezza naturalistica all'interno della Valle Santa Reatina, come il santuario di Santo Eleuterio, sempre a Rieti, luoghi del silenzio come Rocca Sant'Angelo ad Assisi. Questa di Wojciech è una spiritualità, come spiega bene la quarta di copertina, popolare e che non ha o forse non vuole nemmeno avere nessun rapporto privilegiato con il mondo ecclesiastico. È una spiritualità che si allarga ai laici, alle donne comprese. Dimensioni direi antropologica, che riprende vecchi temi per proporne di nuovi, facendoci capire che Francesco è davvero un pezzo importante di questa antropologia religiosa che ci sorprende sempre più. Il Vangelo come forma vite. Ecco, questo è il libro di stamattina, Giorgio. Per illustrare prima o poi insomma lo dovevo fare, illustrare molto 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 così in punta di piedi San Francesco d'Assisi, un gigante, ecco, che secondo me, Giorgio, lascia ancora una questione molto aperta. È la questione francescana che ci portiamo dietro da molti secoli, che è quella dell'accoglienza dei poveri in un momento non certo brillante come quello che stiamo attraversando, e oggi l'umiltà, la povertà, la castità, l'accoglienza ai poveri, l'assistenza ai poveri. È una grande icona, non solo umbra. Io sono orgoglioso di aver davvero orgoglioso di aver presentato questa grande figura e questo grande libro, ripetiamolo, Andrei Wojciech, Tra Santi e Città, Luce e Ombre del Medioevo, per Interlinea, pagine 400, la pubblicazione del 2019, studi, nella collana Studi, che è arrivata al 93esimo titolo, numero, scusa. Scusate, e con l'argomento storia saggistica. L'autore Andrei Wojciech è uno dei grandi storici della religiosità, ha scritto anche per Einaudi, per il Mulino, anche per altri grandi editori. E l'ultimo suo lavoro, ecco, se volete scoprire, oggi Andrei Wojciech è un 82enne e quindi anche uno dei più grandi. È nato a Tinville nel 38, è uno dei più grandi esperti studiosi di storia medievale. E ricordiamolo, è stato direttore dell'École Française di Roma. Ecco. Attualmente è professore emerito presso l'Università di Paris-Nanterre e membro del Consiglio Scientifico della Società Internazionale di Studi Francescani di Assisi. André Wojciech.
È interessante perché la figura di Francesco, noi immaginiamo il santo, immaginiamo tutte, anche l'iconografia, no? Del santo, del santo anche ecologista, per così dire, no? Il rapporto anche con la natura, gli animali, eccetera. Dobbiamo renderci conto che il francescanesimo cambiò anche l'architettura delle città, perché tu parlavi prima di accoglienza, no?
Sì.
Ecco, tutte le persone che venivano dalle campagne, spinte dal bisogno, e venivano in città, non certo. entravano dentro le vecchie mura, diciamo così, aristocratiche, castellane quasi, no?
Sì,
aristocratiche, sì. Quelle che poi sarebbero diventate le acropoli di queste città, ma si mettevano fuori.
Sì.
Tutto questo fuori e tutto questo implicava praticamente la nascita di una città diversa, perché poi tutti coloro che si insediavano fuori naturalmente si proteggevano con nuove mura, ok? Con nuove
sì, sì, certo.
mura. E nacquero i borghi praticamente delle.
Certo.
Delle città, perché queste persone che arrivavano erano operose, non avevano la proprietà della terra, quindi il loro sostentamento non derivava dalla coltivazione della terra, ma dall'artigianato, dai mestieri borghesi. Tutto
sì.
questo fu determinato e praticamente diciamo gestito anche dai francescani, e in molte città dove si vede questa proprio questa conformazione, no? L'acropoli e il borgo, tu vedi che sicuramente c'è che la chiesa più importante è proprio dedicata a San Francesco.
A San Francesco. Ma poi San Francesco, Giorgio, il santo nell'arte, ecco, ricordiamo che gran parte dei cicli pittorici dedicati a San Francesco sono ispirati agli episodi raccolti nei fioretti di San Francesco, scritte dal discepolo Tommaso da Celano, un discepolo importante di Francesco. Ricordiamo gli altri, i primi compagni di Francesco, quelli che lo seguirono in questa sua meravigliosa avventura dell'Evangelo, Barbaro, Bernardo di Vigilante, Bernardo di Quintavalle, Pietro Cattani, Egidio, Sabatino, Giovanni della Cappella, Filippo, Giovanni di San Costanzo, Angelo Tancredi, Morico, Silvestro. La prima sede, Giorgio, fu stabilita in una capanna nella località di Rivotorto, che credo che sia in provincia di Assisi, è vicino a Assisi, ecco.
Assisi non fa provincia, però.
Sì, no, fa provincia, è vero, scusa, sì, perché
viene naturale pensarlo, perché
viene molto naturale.
È un centro talmente importante che uno
viene
attribuisce.
Molto naturale, scusate questa gaffa indiretta.
L'Umbria ha due province.
È a due province, Terni e Perugia.
Sì,
certo,
quindi
certo.
Vabbè, però insomma ti perdoniamo.
grazie.
Ti perdoniamo.
Insomma, questa Francesco è importante nell'arte, nella storia dell'umiltà, nella castità, nella povertà, nella storia della predicazione. Come sappiamo, fu il predicatore e mistico che fondò l'ordine francescano. Le sue prediche rapivano la folla ed era così ovunque andasse. E quando infine nell'orto di San Damiano ad Assisi, ammalato e quasi cieco, dopo una tormentosa notte insonne, intonò il cantico delle creature, diede al mondo il più alto inno di ringraziamento e lode al Signore, per il quale è considerato il primo poeta in lingua italiana. Ecco, questo è un aspetto anche molto interessante che riguarda la storia della letteratura del nostro paese. Quindi Francesco è stato tutto questo, è stato un borghese, perché nasce borghese, è stato ricco, è stato un umile, è stato un povero, è stato un grande predicatore, è stato l'antesignano a questo punto della letteratura italiana, è uno degli antesignani dell'arte di questo paese.
E non era una persona triste, anzi lui portava letizia dove arrivava, qualcuno certo. l'ha definito anche nel senso più buono del termine, ci metto anche le virgolette, un giullare,
sì.
nel senso
sì.
che lui era in grado di conquistare l'attenzione delle persone ad ogni livello, fosse il Papa, ma dal Papa al più umile dei suoi interlocutori, riusciva a conquistare l'attenzione in ogni modo.
Infatti Giorgio, mi sembra, tu parlavi di Giullare, mi sembra il film della Cavani, mi sembra che sia quello, sia il film della Cavani, Francesco Giullare di Dio, credo che si intitolasse. Quindi ecco, questa ulteriore attribuzione a questa meravigliosa. Vediamo un attimo da dove ne viene il nome Francesco, Giorgio.
Una piccola precisazione: Francesco Giullare di Dio è un film di Rossellini.
Ah, è di Rossellini. Ecco.
Del 50.
La seconda mia gaffa in diretta di stamattina.
No, vabbè, io sono qui, sto qui per questo, dai.
Mi scuso, chiedo meno ai radioascoltatori.
Sono la tua spalla, cugino, tua spalla. Quindi.
Molto importante, molto importante. No, Francesco deriva, Giorgio, dal latino Franciscus, aggettivo usato dagli antichi romani per indicare tutto ciò che riguardava la popolazione dei Franchi. Un'altra etimologia fa derivare il nome dal tedesco con il significato di libero. Ecco, noi forse, Giorgio, preferiamo più questa seconda accezione germanica, tedesca, significato di libero, ecco.
E non a caso libero. Si chiama Francesco perché il papà mercante, insomma, aveva rapporti.
Sì. Bernardone.
E chi insomma aveva rapporti in un periodo nel quale, insomma, l'essere mercante era, diciamo, quasi un'eccezione, no? Nel senso che poi le città erano ancora piuttosto chiuse, però insomma dava una prospettiva, diceva: guardate, io conosco gli altri, gli alieni praticamente, e quindi a mio figlio voglio dare questo indirizzo, nel senso di continuare la mia attività di mercantile, di rapporti con gli altri, con gli stranieri praticamente. E lui, tutto sommato, anche se cambiò nettamente, no? Cambiò strada nettamente, però questa impronta ce l'ha sempre avuta, perché lui non ha mai disprezzato gli altri, i diversi. Tu pensa anche la considerazione che c'era in quel periodo per le donne, e pensa a Santa Chiara, insomma, voglio dire, cioè quanto rispetto e quanta dignità, insomma, lui ha dato anche alle donne. Insomma, poi c'è questa cosa simbolica del lupo, l'animale più temuto, l'animale più feroce, l'animale che distruggeva, che praticamente sterminava il gregge, che era l'unico sostentamento per tanti, per tanti pastori. Lui, voglio dire, lo accarezza, incredibile, no?
La vicenda che si svolse a Gubbio, no, mi sembra.
Sì. Quindi, insomma, voglio dire, una persona veramente straordinaria. È stato anche un guerriero, lui fu preso prigioniero, se ricordi,
certo.
Matura tutta una serie di sensazioni che poi diventano fanno parte della sua formazione, insomma.
Il grande cinema italiano si è occupato molto di lui, appunto, si citava Rossellini, ma poi la Cavani, poi tantissime altre traduzioni, appunto, cinematografiche. E voglio ricordare, Giorgio, che nell'ottobre del 1964, invece, Paolo VI proclama San Benedetto da Norcia protettore di Europa, d'Europa, della nostra Europa. E quindi abbiamo due umbri, abbiamo Francesco, che nella proclamazione a patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena, il 18 giugno del 1939. Quindi viene Papa Pacelli, Pio XII, proclama Francesco patrono d'Italia. nell'ottobre del 1964 Paolo VI proclamerà San Benedetto da Norcia, altra figura molto molto importante per non solo per l'Umbria, ovviamente, patrono d'Europa. Ecco,
non a caso, nel senso che i monasteri benedettini hanno dato un'impronta, e poi questa cosa del monachesimo occidentale che mette al centro non solo la preghiera, l'isolamento, la meditazione isolandosi dal mondo, ma il lavoro, ora et labora, no? Quindi
una nuova politica, va a inaugurare una nuova politica. E il monachesimo occidentale, certo, questo è un aspetto, ne riparleremo del monachesimo occidentale, ne sono usciti tantissimi studi, credo anche di André Vaucher, se mi sembra. Stamattina appunto abbiamo parlato, l'ho nominato adesso, André Vaucher, Tra Santi e Città, Luce e Ombre del Medioevo, Interlinea Edizione, comprate i libri di Interlinea perché sapete che la qualità c'è, €25 il prezzo commerciale, le pagine 400, la pubblicazione 2019. È un libro, come dicevo prima, a tutto tondo per capire non solo Francesco, ma anche una linea che si è sviluppata, ingrossata attraverso i secoli, ecco, una linea culturale, artistica, mistica, religiosa, e poi certamente si staglia questa grande figura di Francesco perché insomma è l'icona, lui non avrebbe voluto essere icona, ma in qualche modo la tradizione ha fatto sì che oggi è una grande icona ripeto, non solo dell'Umbria e dell'Italia, ma del mondo intero.
Sì, davvero, cioè talmente tanti aspetti e tante sfaccettature che lo rendono indefinibile, per cui gli studi sono, anche per questo sono tanti. Prima parlavi del cinema, c'è anche Zeffirelli, no? Con Fratello Sole, Sorella Luna, anche lui è un bellissimo, il maestro.
Anzi, mi scuso di non aver ricordato il grande Zeffirelli.
Ma io sto qui per questo. Te l'ho detto.
bravo, lunga vita a Giorgio Brighi.
Guglielmo, grazie, ci sentiamo martedì prossimo.
Grazie a voi come sempre, viva Francesco, viva l'Umbria, e viva Francesco e tutto quello che ha rappresentato Francesco.
Grazie. Francesco Brighi, Francesco, pensa un po', adesso il lapsus è mio. Guglielmo Brighi da Genova, che ha parlato oggi di Francesco, di questo bel libro che si intitola Tra Santi e Città, Luce e Ombre del Medioevo, di André Vaucher, Interlinea, la casa editrice.